Newsline di Controradio, notiziario regionale.
Le 12.47, le informazioni regionali, partiamo dalla decisione della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittima, sostanzialmente legittima, la legge della Toscana sul suicidio assistito. Soddisfatto dalla pronuncia il presidente della regione Eugenio Gelli. Sentiamo il commento del professor Gianluca Conti, docente di diritto costituzionale all'Università degli Studi di Pisa, intervistato da Domenico Guarino.
La Corte Costituzionale ha detto il consenso può essere dato solo dall'interessato, in qualunque maniera, ma deve essere comunque riconducibile esclusivamente a lui. Secondo aspetto su cui la Corte Costituzionale non ha passato la legge regionale toscana è la previsione che il farmaco potesse essere somministrato dall'azienda sanitaria e dal suo personale. La Corte Costituzionale ha detto il farmaco può essere solo autosomministrato, quindi resta il problema del suicidio assistito per coloro che non sono in grado di autosomministrarsi il farmaco letale.
Per il resto però la legge è salvata dalla Corte Costituzionale, cioè il ricorso del governo non è accolto.
Sì, in due aspetti secondo me decisivi. La Corte Costituzionale ha detto che la Regione Toscana non ha in questo modo allargato le maglie del codice penale con riferimento all'omicidio. La Corte Costituzionale ha detto no, questo lo abbiamo fatto noi quando abbiamo dichiarato incostituzionale la disciplina che puniva colui che aiutava il malato a porre termine alla sua esistenza. Secondo aspetto, con riferimento alla materia ordinamento civile, la Corte Costituzionale ha detto non è la legge regionale della Toscana che introduce il suicidio medicalmente assistito, ma è un qualche cosa che dipende esclusivamente dalla giurisprudenza costituzionale e quindi la legge regionale della Toscana lo poteva fare. Per me è un passo verso la laicità dello Stato, è soltanto l'individuo che può decidere della sua vita. La vita non appartiene allo Stato, ma appartiene alle persone.
Andiamo adesso a Siena, dove è stata riconosciuta l'illegittimità del licenziamento di Fabio Giomi, il cassiere di 62 anni del supermercato PAM di Siena, sottoposto a sua insaputa al cosiddetto test del carrello. Il giudice ha condannato PAM Panorama al reintegro del lavoratore che era stato licenziato, al pagamento del danno subito e alle spese processuali, tutte a carico di PAM. Sentiamo il commento di Roberto Pacini della Will Tux.
Noi valutiamo la sentenza, diciamo, quasi scontata, considerando la sproporzionalità della sanzione rispetto appunto al fatto. Noi come Wiltux Toscana abbiamo subito dato l'allarme, ancor prima dei licenziamenti, rispetto a questa pratica implementata dalla società che era volta semplicemente, ma è palese dirlo, a la risoluzione, ecco, di rapporti di lavoro che per la società a quanto pare sono troppo onerosi, considerando che questo test carrello è stato effettuato anche nei confronti di nuove leve che però non hanno avuto nessun tipo di ripercussione. Quindi c'è un obiettivo da parte della società che è quella di abbassare i costi. E abbiamo voluto, appunto, ribadisco, sensibilizzare anche le amministrazioni comunali nei territori dove è presente la società, chiedendo appunto incontri specifici e chiedendo appunto sia il sostegno e l'avvertenza da parte dell'amministrazione che della cittadinanza tutta. È un risultato che noi consideriamo estremamente importante, in quanto non deve passare il messaggio che qualsiasi azienda un domani si possa svegliare e per abbattere i costi usi appunto sistemi che sono fantasiosi e stanno fuori da ogni logica. La sentenza lo dimostra, ci ha dato ragione.
A Firenze chiedere chiarezza sui cubi neri e sulla vicenda dell'ex comunale, il senso dell'iniziativa in corso, definita l'ultima azione di quest'anno, di Salviamo Firenze per viverci, un flash mob di denuncia ma anche con i buoni propositi per il 2026, flash mob seguito in diretta da Chiara Brilli. Buongiorno Chiara.
Sì, Raffaele, questa mattina flash mob davanti al cantiere simbolo, il Cubo Nero per eccellenza, così definito. Siamo l'ex teatro comunale, flash mob che si è appena concluso, è il simbolo del 2025 di Firenze, dicono da Salviamo Firenze per viverci, in cui imperversano fondi di speculazione internazionale e turismo selvaggio. Siamo qui al cantiere simbolo del 2025, appunto, la ferita che ha aperto gli occhi all'opinione pubblica. E qui chiudiamo quest'anno, ma ne apriamo uno nuovo, un 2026 libero da cubi neri. Questo è stato il senso del flash mob di questa mattina. Ricordiamo che il movimento è qui dove il 29 settembre ha iniziato il cosiddetto Cubo in Tour, perché Firenze è piena di cubi neri, dicono che poggiano sulle gambe d'acciaio della speculazione, ma ribadiscono anche che questa storia non finisce qui. La magistratura bene sta indagando, ma la città si è già espressa. L'enorme clamore della vicenda e il rifiuto generale all'intervento, dicono appunto gli esponenti del movimento, possono aprire una nuova stagione alla lotta alla speculazione e alla vendita di Firenze, perché la città è piena di cubi neri e lo ribadiscono. Potevamo chiudere l'anno in molti posti, magari al convitto della calza, hanno fatto notare, che si sta preparando al fine d'anno con tanto di veglione, o magari al cubo bianco di via San Leonardo o alla piscina del Four Seasons. Ma sono stati qui in questo luogo simbolico della mobilitazione per preannunciarle un'altra che proseguirà appunto nel 2026, chiedendo risposte non solo all'amministrazione, agli uffici tecnici del comune, agli ex sindaci, in particolar modo a Nardella, ma anche all'ufficio UNESCO che sta qui a 100 metri in via Garibaldi. Per il momento è tutto, a te la linea.
Grazie a Chiara Verdi. Parliamo adesso degli accampamenti pericolosi sotto la Firenze Pisa Livorno. Il Comitato Cittadini per Firenze denuncia una situazione di un accampamento abusivo, evidenziando pericoli come bombole di gas e rischio incendi. L'obiettivo è portare all'attenzione pubblica e istituzionale la questione di sicurezza e disagio sociale nella zona. Ne abbiamo parlato con il presidente del quartiere 4 di Firenze, Mirko Dormentoni.
È una situazione delicata, sicuramente è una situazione su cui occorre intervenire, ma su cui l'autorità preposta, insomma gli uffici competenti, sono al lavoro per quanto ci risulta. Noi abbiamo approvato a maggio una mozione in consiglio di quartiere che parlava di questa situazione appunto complessa e delicata, prima di tutto per le persone che ci in qualche modo abitano. Ci risulta anche da alcuni recenti report delle unità di strada dei servizi sociali che appunto ci siano alcune poche persone, forse una coppia negli ultimi giorni, che abita in qualche modo lì con una tenda, insomma una situazione di accampamento, e siamo sotto la FIPLI, sotto l'inizio della FIPLI praticamente. Nel raccordo fra Viale Etruria e poi quando comincia la FIPLI, quando si alza diciamo la strada, comincia a essere un cavalcavia, no? Che poi passa sopra il viadotto dell'Indiano e comincia la FIPLI, dove fra l'altro c'era anche un problema quando ce ne siamo occupati appunto a primavera di competenze, nel senso che probabilmente il territorio, il pezzetto di terreno di cui si sta parlando è di competenza della città metropolitana e quindi sta in capo fra l'altro ad una manutenzione che spetta al Global Service di AVR della FIPLI. L'andremo a riverificare in questi giorni, oggi stesso credo, Polizia Municipale, a cui ci siamo rivolti per fare ulteriori sopralluoghi.
Ancora a Firenze, andiamo adesso in Palazzo Vecchio, dal contributo per l'acquisto della prima casa alla ristrutturazione degli alloggi popolari, al prolungamento del viadotto del Vallungo fino allo sgombero del CPA. Questi gli argomenti degli emendamenti al bilancio del Comune di Firenze presentati questa mattina dal centrodestra. Ci racconta tutto in diretta Domenico Guarino. Buongiorno Domenico.
Sì, Raffaele, hai detto bene, faccio una premessa: il centrodestra nel presentare in conferenza stampa gli emendamenti che hai sinteticamente ma ottimamente riassunto ha detto che si tratta di un modo per dimostrare che l'atteggiamento da parte delle opposizioni è costruttivo e non distruttivo rispetto all'amministrazione cittadina. Dicevi bene, sono due macro temi per quanto riguarda gli emendamenti proposti dal centrodestra: la casa, le infrastrutture. Per quanto riguarda la casa, il contributo all'acquisto della prima casa, soprattutto per le giovani coppie; in secondo luogo la possibilità data alle famiglie che sono in graduatoria per quanto riguarda gli alloggi ERP, gli alloggi e le case popolari per intenderci, di anticipare i soldi di eventuali ristrutturazioni scalandoli poi dal costo del canone dell'affitto, una norma che è prevista, una possibilità è prevista anche dalla legge regionale. Per quanto riguarda la questione invece delle infrastrutture, la tangenziale est-ovest in particolar modo e il prolungamento del ponte Ervallungo, dicevi dello sgombero del CPA, e in effetti appunto la richiesta è quella di implementare il patrimonio abitativo immobiliare del Comune di Firenze attraverso l'alienazione, quindi la vendita della struttura occupata oggi dal CPA della scuola in via Villa Magna, che è alienabile dal 2012, ma dicono i consiglieri del centrodestra, nessuno si prende in carico un immobile del genere fin quando è occupato. Allora la richiesta, su mia domanda specifica, è quella appunto, ma del resto era noto, di sgomberare il CPA. Per ora è tutto, a te la linea.
Grazie a Domenico Guarino. Andiamo adesso a Prato, perché il futuro della città di Prato parla sempre di più la lingua dei servizi. Negli ultimi 5 anni il baricentro dell'economia cittadina si è spostato dal manifatturiero al terziario, che oggi supera l'industria per numero di addetti e di imprese. Capire come cambia la città è necessario per fornire alla stessa industria, che è storicamente il motore di Prato, una visione per il suo sviluppo. Sentiamo i dettagli nel servizio di Giorgio Bernardini.
La rivoluzione è cominciata. I numeri raccontano una trasformazione netta. Mentre la manifattura fatica a ripartire dopo la crisi della moda, commercio, turismo, ristorazione e servizi crescono. Negli ultimi 5 anni gli occupati del terziario aumentano a Prato del 5,8%, le imprese del 3,6%, in controtendenza rispetto alla media regionale. Una crescita diffusa, fatta di tante realtà piccole e mobili. A correre di più, secondo i dati raccolti da sindacati e diversi istituti di ricerca, sono i servizi ad alto valore aggiunto e il turismo, entrambi con incrementi superiori al 20%. Ingegneria, ricerca e consulenza spingono Prato verso funzioni sempre più progettuali e cognitive, fondamentali anche per il distretto tessile. Il turismo, con la ripresa dei flussi, torna a essere un pilastro strutturale dell'economia locale, ma il cambio di modello porta con sé nuove sfide. Cresce il lavoro qualificato mentre arretrano le attività più esecutive. Calano bar senza cucina, vigilanza privata e pulizie specializzate. Il terziario pratese appare così a due velocità. Da un lato occupazione stabile e competenze alte, dall'altro lavoro fragile e discontinuo. È su questo equilibrio oggi che si gioca il futuro della città. Sulla nazione di Prato, proprio in queste ore, il vicepresidente di Confcommercio Prato Pistoia, Tommaso Signorini, ha spiegato che il mondo del terziario in città non può più essere definito come l'altra economia, ma semmai come un'economia matura. Per questo chiede politiche e iniziative coerenti, capaci di accompagnare lo sviluppo. Signorini ha anche precisato un punto focale della vicenda, ovvero il fatto che questo avanzamento non crea danno all'industria, ma semmai costituisce un valore aggiunto, un punto di visione che certamente farà parte del nuovo racconto della città e dei confronti della campagna elettorale per le comunali del prossimo maggio.
Parliamo adesso di denatalità. L'Italia non è un paese per madri, dice Antonella Giachetti, commercialista fiorentina, presidente dell'associazione imprenditrice donne dirigente d'azienda, che commenta i dati dell'Istat sull'andamento demografico. Ascoltiamola ai nostri microfoni.
È evidente che ogni piccola operazione, l'assegno, la cosa, per carità, portano, sono sempre ottimi, ma non risolvono il problema. Il problema è che la società è organizzata in modo tale che tutto il lavoro di cura non è al centro dell'organizzazione della società stessa. C'è un tema, quella dell'elasticità del lavoro. L'essere imprenditori o dirigenti, in alcuni casi professioniste, permette anche una conciliazione, perché organizzi tu il lavoro stesso in qualche modo e quindi ti dividi. Però è sempre una mission impossible, su questo non ci sono dubbi. Nelle piccole e medie non ci sono problemi, perché le imprenditrici si sono fatte da sole e non hanno il problema del forare il tetto di cristallo, sono lì che sono arrampicate sulla loro attività e la mandano avanti. È nelle realtà molto grandi dove si comincia a parlare di consigliere delegato, di CEO, eccetera, che allora e dove l'organizzazione del lavoro è estremamente competitiva, per cui non c'è spazio per avere il periodo di assenza. Chiediamoci come mai tante donne non riescono poi ad raggiungere livelli di carriera di un certo tipo, perché nella grandissima azienda la tua maternità a casa nel frattempo ti hanno già portato il posto via in quattro, capito? Il mondo competitivo fa a botte con il mondo della cura.
Andiamo adesso a Colle Valdelsa, Capodanno con biglietto sospeso. Colle Valdelsa, il primo esperimento di welfare culturale al centro della candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2028, un'iniziativa inedita lanciata dall'assessore Daniele Tozzi, che ha assunto nei giorni scorsi la nuova delega al welfare culturale, primo caso in Europa in cui questo ambito viene riconosciuto come delega amministrativa formale e autonoma. Sentiamo di cosa si tratta proprio dalla voce dello stesso assessore Tozzi.
Vogliamo proprio trasmettere il messaggio che il fatto di collegare la cultura alle politiche sociali, quindi vedere la cultura non soltanto come mero intrattenimento, ma come mezzo per portare benessere all'interno della comunità, sia ora riconosciuto in una delega autonoma e che quindi guiderà tutte le politiche dell'amministrazione. Quindi una delega trasversale che vede un po' tutte le politiche che vengono portate avanti, non è solo concentrata in un singolo settore.
Il comune di Colle Valdelsa dunque mette a disposizione questa modalità per lo spettacolo di domani sera con Giobbe Covatta 70, riassunto delle puntate precedenti alle 22 al Teatro del Popolo. Avete già raccolto delle disponibilità da parte del territorio, della comunità?
Sì, fortunatamente la città risponde, anche perché questo processo si integra ovviamente in tutto il percorso partecipativo che abbiamo portato avanti per la nostra candidatura a Capitale Italiana Cultura per il 2028, in cui la città ha risposto veramente molto molto bene, hanno presentato un sacco di progetti per la candidatura e all'interno del percorso partecipativo abbiamo definito la politica del welfare culturale come un punto cardine che vogliamo portare avanti all'interno della città.
Siamo in chiusura, le previsioni del tempo. Per domani il cielo sulla Toscana è previsto sereno, poco nuvoloso, venti moderati, mari poco mossi sotto costa, mossi a largo, temperature in calo, congelate nelle vallate interne, massima indecisa diminuzione, non oltre gli 8-10 gradi, in serata estese gelate anche in pianura. Alle 13:03 è tutto, grazie per averci seguito, buon ascolto sulle nostre frequenze.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.